10:56, oggi ci prendiamo 4 minuti di anticipo ed è bello perché questa sigla che va in onda dal 19 ottobre del 1999 e che caratterizza appunto l'inizio di Tarantula Rubra ha sempre qualche trillino allo 06 49 17 50 per augurarmi, augurarvi e augurarci un buon ascolto. Questa è Tarantula Rubra, Radio Onda Rossa, per voi. E quindi grazie a chi ci dà il benvenuto con questo trillo. Ricordiamo 06 49 17 50 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa. È la radio libera, libera da padroni dal 1977 che trasmette informazione per voi qui da Via De Volsci 56. Studio 87.9, dicevamo, per Roma e l'Alto Lazio. Oppure ondarossa.info per chi ci ascolta da altri lidi. Tarantula Rubra è il vostro programma che dal 99 appunto vi dà informazione e musica. Musica etnica internazionale, etnica world, come la volete chiamare appunto. Ma non solo, c'è anche una parte della trasmissione dedicata ad approfondimenti sociologici, antropologici e poi novità musicali, sempre sempre legati a quello che sono le nostre tematiche più care, la comunicazione, la relazione, la resistenza. Allora, Tarantula Rubra vi augura un buonissimo ascolto oggi 15 novembre 2015 sulla vostra frequenza più libera che c'è, Radio Onda Rossa. Intanto per adesso vi diciamo di visitare wearethechildren.it, un sito nuovissimo che abbiamo messo appunto online da poco, poi vi diremo di che si tratta, eh? Ma nel frattempo vogliamo cominciare questa trasmissione dedicandola a qualcuno. La dedichiamo a Vito, il nostro grande tipografo e limitativo, perché Vito non era solamente un tipografo qui a San Lorenzo. Vito era un nostro grande cuore che ci ha sempre aiutato in tutte le nostre pubblicazioni. Vito amava moltissimo anche Tarantula Rubra, amava la pizzica, amava tutto quello che c'era in questa trasmissione, di quello che dicevamo, le informazioni, i rituali che abbiamo trattato, ed è a lui, al nostro caro Vito, che oggi dedichiamo il brano tratto dal CD di Luigi Naudi, Taranta. Dedichiamo appunto questo brano al nostro Vito. È il disco di Luigi Naudi, il brano appunto è di Taranta, scritto da Einaudi e Mauro Durante, il nostro amico albanese re di Asa al violoncello si distingue sempre. Buon ascolto a tutti quanti voi a Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. Einaudi con Re di Asa, un pezzo scritto da appunto Einaudi e Mauro Durante, dedicata al nostro Vito che ci ascoltava ogni giorno qui da San Lorenzo. Continuiamo oggi per la prima parte della nostra trasmissione a parlare di quello che è la cultura dell'autoscatto come forma di racconto e appartenenza, vale a dire il selfie. Abbiamo tratto questo argomento da un libro di Tommaso Sorchiotti e Alessandro Prunesti, edito da Dario Flaccovio editore, e nella scorsa puntata ci siamo appunto intrattenuti sul fatto che il selfie è assolutamente un fenomeno che sta dilagando irrefrenabilmente per tutto il pianeta, e che il 2014 è stato l'anno in cui i media si sono accorti del fenomeno selfie. Dunque, ricercatori, psicologi, sociologi hanno cercato di ordinare le motivazioni capaci di giustificare un successo e una diffusione così contagiosa di una pratica che per certi versi può sembrare infantile. La lettura più comune tra i media è sicuramente quella del narcisismo. Tuttavia, dietro la spiegazione più scontata e superficiale, a cui tutti appunto possiamo raggiungere, emergono altre cause, spesso complesse e intrecciate fra di loro. C'è il bisogno, per esempio, di ricevere complimenti pubblici, c'è insicurezza di fondo, ma anche forme di esibizionismo e altre ancora. James Kilner, che è un neuroscienziato dell'University College London, alla BBC spiega così i motivi del successo del selfie. Dice che durante tutto il corso della nostra vita diventiamo sempre più esperti con le espressioni degli altri, ma paradossalmente abbiamo poca esperienza con le nostre espressioni facciali, che deriva esclusivamente dalla percezione del movimento del nostro viso. Di conseguenza, quindi, sappiamo pochissimo dell'aspetto che il nostro viso assume in una determinata situazione. Ed è per questo che le possibilità offerte dalla fotografia digitale regalano un teatro dove mettere alla prova ogni singola espressione e mimica facciale. Questo aspetto però non spiega l'esigenza di condividere gli scatti pubblicamente. Peter Kaufman, professore di sociologia all'Università di Stato di New York, contesta la riduzione della critica del selfie come semplice espressione di narcisismo, proponendo un'analisi non solo dal punto di vista individuale, ma includendo la realtà strutturale che la connota. I selfie riguardano più gli altri che se stessi. Il selfie è un'azione individuale, conseguenza di una moda sociale. Si tratta di uno strumento per chiedere e ottenere dagli altri una determinata risposta, un bisogno di approvazione. Il rinnovato bisogno di approvazione passa poi attraverso i pollicioni, i cuoricini, i retweet, i commenti, meglio ancora se carichi di faccine sorridenti. Il successo è ridefinito come la capacità di attirare attenzione, stimolare visibilità e passaparola attraverso ciò che condividiamo. Più impatto si riesce ad avere, maggiore è il successo raggiunto. L'autoscatto condiviso online può essere paragonato in extremis a una richiesta di conferma della propria esistenza, non tanto una patologia quanto un timore e la necessità di lasciare un segno per avere conferma del proprio ruolo da protagonista. E noi possiamo aggiungere che comunque è un'altra cartina al tornasole di come noi viviamo questo periodo della società sempre più soli e abbiamo bisogno sempre più di conferma.
Alla valle sole, alla collina, campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore. Io vado via. Amara terra mia, amara bella. Cieli infiniti e volti come pietra. Incallito ormai senza speranza. Addio, addio, amore. Io vado via. Amara terra mia, amara bella. حكايا ما واسمر بوشو وهجروا منايا. عداني يا حبيبي درب السفر بعيدي يا أرض الصار مرة مكتوب الفرها.
Continuiamo con i nostri selfie che sono, si può capire come siano progettati e prodotti esclusivamente per il pubblico, per essere condivisi, pensati a uso e consumo degli altri. Se l'aspetto narcisistico fosse prevalente, probabilmente il selfie non avrebbe una componente quasi esclusivamente social. Ognuno di noi ha un'idea di se stesso e di chi vuole essere, e attraverso le proprie azioni si augura di vedere questa idea riflessa nella società. Il processo digitale di rappresentazione della propria identità è diventato una possibilità in mano a tutti. I selfie vengono prodotti in continuazione per creare una costante comunicazione con gli altri, tra parentesi aggiungiamo fittizia, per aggiungere aspetti della propria personalità, per correggere il tiro magari o per spiegarsi. Da un po' di tempo a questa parte si parla di sindrome da selfie e diversi ricercatori utilizzano questo termine per indicare un disordine della personalità frequente nelle persone troppo preoccupate della propria immagine digitale. Secondo uno studio della California State University, attività eccessive nei social network potrebbero essere connesse a una serie di malattie mentali, quali la depressione, il voyeurismo, l'ipocondria, la sindrome da deficit di attenzione, disordine ossessivo compulsivo e via dicendo. Ma anche FOMO. FOMO è l'acronimo di Fear of Missing Out, ossia la paura di essere tagliati fuori da tutto, da quello che ci potrebbe essere e a cui non possiamo partecipare. È il pensiero costante che gli altri stiano facendo qualcosa di più interessante o divertente di quello che stiamo facendo noi. Assolutamente sottovalutato è la rinnovata necessità di connettersi. I selfie, per quanto assurdi, idioti, noiosi possono sembrare, rappresentano una forma di racconto, una semplice manifestazione del bisogno di comunicare. Condivido la mia esistenza, il mio momento verso i miei amici e i miei contatti online. Quindi i selfie rappresentano sicuramente una forma di vanità e una non troppo velata richiesta di approvazione sociale, ma anche una forma di narrazione attraverso cui esprimersi, raccontare le proprie storie e partecipare, anche quando il contest non è appropriato, perché nel 2014 è più importante essere connessi e quindi esistere che essere appropriati, appunto come nel caso di un funerale. Abbiamo visto diverse selfie di persone avanti a una bara. Quindi da una parte c'è l'inestinguibile desiderio di sondare se stessi e a che punto siamo della vita, che fa parte poi della tradizione dell'autoritratto. Dall'altra c'è la nuova consapevolezza della propria immagine digitale, che è un fenomeno nuovo e che a volte sfugge di mano. Visto però che una fotocamera in mano ormai ce l'abbiamo tutti, invece di liquidare superficialmente i selfie come un atto narcisista, lavoriamo su noi stessi per imparare a non eccedere, a fornire un'immagine il più sincera possibile di noi stessi. C'è una grammatica del sé, quindi, da approfondire e da raffinare.
Allora tutti, energia per noi, vai un radice in mano dopo rit. Cosmos, electric Sahara, my home. amas ka sahi sahi elle masa patani amas ka sahi sahi
Continuiamo dicendo che scattarsi selfie a tutti gli effetti, un'attività di impression management che ha l'obiettivo di veicolare all'interno della propria rete sociale una particolare immagine di sé. Attraverso i vestiti che indossiamo, le espressioni che facciamo, l'ambientazione e lo stile delle foto, ciascuno comunica un'immagine pubblica di se stesso che in alcuni casi non coincide con la realtà, ma che viene comunque valorizzata perché l'utente ritiene possa avere un maggiore valore sociale. L'autore di un selfie si comporta spesso inconsapevolmente come se fosse un brand. La foto consente di posizionarci strategicamente all'interno di una determinata cerchia sociale al fine di ottenere da essa riconoscimenti, feedback, relazioni, e questi obiettivi non sono poi così diversi da quelli delle campagne pubblicitarie messe in atto dalle aziende per comunicare e promuovere i propri prodotti. I selfie tendono a ottenere una visibilità molto più alta rispetto alle altre foto. Ciò avviene perché le foto ritraggono solitamente tre categorie di coprotagonisti: gli amici, il contesto o la situazione che si sta vivendo, le celebrità che ci attraggono di più, come le star dello spettacolo, campioni dello sport e cantanti. Molti si stanno interrogando quanto durerà l'entusiasmo legato a questo linguaggio di comunicazione, quando questa febbre si affievolirà, come già avvenuto per gli altri fenomeni del web, diventati presto meteore, e cosa eventualmente sostituirà i selfie agli occhi e nei cuori delle persone. Di certo c'è che il desiderio di ritrarre e affermare se stessi nel mondo non svanirà, che si parli di selfie o autoritratti. Uno dei punti chiavi per capire il futuro di certe dinamiche sarà comprendere in che modo questa grammatica del sé evolverà e se questa smania di apparire perfetti, sorridenti e interessanti rimarrà un'ossessione nella testa delle persone nel modo di presentarsi e comunicare se stessi online. Se ripensiamo agli autoritratti del passato, Vincent van Gogh, Rembrandt, Frida Kahlo per esempio, non possiamo non notare come alla base della loro autorappresentazione ci sia sì una buona dose di narcisismo, ma anche un altro fenomeno finora sottovalutato, qual è l'onestà. Quasi tutti gli artisti del passato hanno concentrato il loro lavoro nell'evidenziare l'aspetto interiore di se stessi, i sentimenti e il tumulto psicologico che li muoveva rispetto alle apparenze e al contesto che li rappresentava. Qualsiasi storico d'arte potrebbe intrattenere almeno 2 ore nell'analisi e interpretazione di un autoritratto di Van Gogh, non tanto per la bellezza del pittore olandese quanto per i dettagli e le scelte artistiche che raccolgono significati e storia dello stesso. Infatti una critica di fotografia, tale Susan Bright, diceva: cosa viene raffigurato in un autoritratto? Storicamente l'autoritratto, soprattutto nei dipinti, è sempre stato concepito come rappresentazione delle emozioni, come esteriorizzazione dei sentimenti intimi e come una profonda autoanalisi e autocontemplazione che avrebbe il potere di conferire una sorta di immortalità dell'artista. Quando osserviamo un autoritratto fotografico, vediamo piuttosto una dimostrazione di amore del sé.
My mind in dark, my soul in light. I need to dance, I need to trance, I need to find my paradise. My mind in dark, my soul in light. I need to dance, I need to trance, I need to find my paradise. My mind in dark, my soul in light. I need to dance, I need to trance, I need to find my paradise.
Questa piccola dissertazione sui selfie, dicendo che il significato principale poi degli scatti di oggi sembra essere motivato dall'assoluta necessità di comunicare quanto si è migliori, hot, top, attraverso la cura e l'esasperazione della propria immagine, i gesti e le espressioni del volto, i particolari dell'abbigliamento e l'ambiente in cui ci si rappresenta. Viviamo per poter comunicare quanto siamo vivi, importanti e degni di attenzione. Pics or it didn't happen, cioè o ti fai la foto o non succede. Se un momento non è stato condiviso, apprezzato e commentato online, non è mai successo. In molti casi questo è tragicamente vero. La nostra autopercezione viene svuotata e riempita di significato sulla base delle interazioni e degli apprezzamenti che la nostra comunicazione online riesce a ricevere. E cosa dire dei rapporti di coppia che nascono e si sviluppano in rete, amori che si alimentano in assenza della presenza fisica? È come se il corpo fosse diventato superfluo. ci si può innamorare di una voce, di una conversazione di chat? Crediamo che non pochi innamorati virtuali risponderebbero di sì, senza alcun dubbio. E il rischio di internet è che è molto semplice raccontare mezze verità, come esempio vedere le foto della coppia sorridente, ma non sapere dei litigi avuti appena 3 giorni prima. Non si tratta di essere antitecnologici, attenzione, o di essere contro internet, ma di ricordare a noi stessi di tanto in tanto che i post su Facebook rappresentano sempre una versione più bella della vita rispetto a quello che si sta vivendo in quel momento. La vita di tutti sembra migliore su internet di quanto non sia in realtà. Internet è una verità parziale. Noi decidiamo che cosa la gente deve vedere e cosa no. Ecco perché è più rassicurante sul breve termine ed è per questo che è molto più pericoloso sul lungo termine. Vedere la migliore, spesso non reale, mezza verità nelle vite altrui non è il solo rischio di internet. I nostri scatti di invidia vengono sollecitati anche perché raramente controlliamo Facebook quando stiamo avendo le nostre esperienze più belle. Controlliamo i social network quando siamo annoiati e quando siamo soli, e ciò intensifica la noia e la solitudine, sebbene questo oggi stia anche un po' cambiando, perché anche nelle esperienze più belle non ce le godiamo per immortalare questi momenti con i selfie. Quando siamo indaffarati con i nostri figli stiamo controllando cosa sta succedendo su Instagram. Prima magari potevamo dire di no, adesso invece spesso ci accade anche che indaffarati con i nostri figli il nostro sguardo cada sui cellulari. Controlliamo con i nostri telefoni quando sembra che non stia accadendo niente di divertente nella nostra vita, ci dicono gli autori. Quando ci stanno facendo il cambio olio, stiamo in attesa del nostro caffè, noi dissentiamo, perché oggi probabilmente sono proprio i momenti più belli che non riusciamo più a vivere, perché attratti sempre da questa mania di apparire, di comunicare che esistiamo. Questo era quanto abbiamo tratto per voi da questo libro interessante che si chiama Selfie, la cultura dell'autoscatto come forma di racconto e appartenenza, edito da Dario Flaccovio e scritto da Tommaso Sorchiotti e Alessandro Prunesti. E ci hanno accompagnato in questa lettura i Radio Derwish con una interpretazione straordinaria di Amara Terra Mia, Enzo Avitabile con O Moon Se Muove e i suoi bottari, abbiamo sentito un po' di Paradise di Mimmo Epifani. Adesso voglio farvi ascoltare un brano che tutti quanti conoscete. Perché voglio mandarvi questo brano di Nando Popu? Perché Nando Popu dei Sud Sound System, che tutti conoscete, è uno degli artisti, forse il più è l'artista che più si sta mettendo in gioco con questa farsa della xylella nel Salento. Ecco, noi in Salento stiamo vivendo un dramma terrificante, che è quello dell'eradicazione violenta della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra sussistenza, perché gli olivi sono la prima fonte di reddito che noi abbiamo in Salento. Eradicano olivi di 2-3 mila anni. Dovete sapere che noi in Salento fornivamo tutto il mondo, tutto il nord Europa, tutto il Medio Oriente di olio. L'olio all'epoca veniva usato per l'illuminazione, dopodiché, dopo tanti anni, è stato scoperto che l'olio era anche buono da usare in cucina. Noi siamo coloro che hanno gli alberi di olivo più belli del mondo, e voi che siete venuti in Salento questo lo potete dire, perché li avete viste queste sculture naturali che abbiamo in Salento. Bene, Nando Popu è quello che si sta battendo tenacemente per questa mafia che è stata creata intorno al caso Xylella, e denuncia anche fortemente quei quotidiani, soprattutto locali, che associano la lotta contro l'eradicazione degli olivi all'eversione, perché dicono che coloro che hanno bloccato le strade o le stazioni sono gli antagonisti, sono i terroristi, sono stati scoperti dei terroristi. Ed ecco perché quando leggiamo certi titoli, dice Nando, ci convinciamo sempre più che la xylella è solo una mafia. Bene, posso dirvi semplicemente che noi abbiamo scoperto, ma non era difficile scoprirlo, che questa xylella è tutta una farsa, perché guarda caso stanno eradicando centinaia di alberi sani, grandi, produttivi, meravigliosi, proprio dove sarà il tragitto della TAP, e che in Albania hanno già eradicato centinaia di alberi e hanno steso vallate di cemento dove passerà la TAP, perché in Albania è già approvato il piano della TAP e sarà quello che attraverserà quella piccolo pezzo di Adriatico per andare a stravolgere il territorio del Salento che va da Lecce a Brindisi. Pensate che ogni albero che si suppone malato, che potrebbe essere curato, vengono eradicati 300 alberi sani. Questa è mafia, con la connivenza dei nostri politici che fanno finta di non sapere.
Se rimai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non te se rimai de due de castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umono cittadini, radicati allì messavi gulli greci e bizantini, uniti in ciasto stile o c'è gulli giamaicani. Dimmi di de due de
ed era una piccola Alessia Tondo, giovanissima, che introduceva questo brano famosissimo, Le radici cadieni, sì, contro la mafia della xylella, i Sud Sound System.
Perché l'importante è che sai un poco di tutto, anche se di tutto abbiate me ne butto. Ma se una cosa mi interessa sono capace, pure mi hai visto. Se devi tu che io faccio, mi metto già e faccio c'è posto. Perché tu per essere io che decido di me stesso, che la vera cultura è che sai vivere. Cubbi e si testo, ma sempre se ti fai la vita è dura. E meglio stai a mare, pure quando te pare che è impossibile.
Me la difendo, la tengo uscita con l'ugore. La cultura mia rappresenta quello che è stato il cavvenire in ciascun mondo. Arrugno tiene più il valore, ci parla diverso e di diverse di colore. Tenerle hanno tutto pure la voglia di amare. Così che tanta gente a faccio modo stare a gire. Tenerle hanno tutto pure le ricche per sentire. Ci chiede e chiede aiuto per i torti che sta a subire. Tenerle hanno pure la terra dei soltali vieti. Se cattano tutto quello che a cui ci tieni, ne dispiace per tutto quello che hanno stagliati. Ma stiamo ancora qua e qua non ne li mu masciuti.
Chiaro, moi moi moi.
Se rimane delle radici cadieni, rispetti burumi dei paesi lontani. Se non te scendi mai dei due dei cadieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umono cittadini, radicati agli messavi, culli greci e bizantini, uniti in ciascun stile, oce, culli giamaicani. Dimmi dei due dei castavieni.
Il rio della terra dunce sempre lo sole, e la gente cerca un braca la potte frescare. A questo scritto sulle pece già giù capire, su parole antiche perciò l'uomo non può cangiare. Memoria di cultura e vede qui stu caole. Ricorda c'è successo così puoi capire. Lu boia dentro vittima pure dopo mezz'ora. Ma la vittima dentro boia se non te ne cultura. Su ste radici noi stiamo ben radicati. Mi fanno amare popoli mai conosciuti. Mi scosta de cimentità, l'odio e la guerra. Ma de sti criminali la capo mia non se scerra.
E che difendila, quando vuoi difendila. È la terra tua, amala e difendila. Senti me difendila, quando vuoi difendila. È la terra tua, amala e difendila. E se ho le specule corrompe, difendila. E se ho le sfrutta l'ignoranza, difendila. E se ho le spende l'arte noscia, difendila. E se non vuole crisca ancora, difendila. E se non tene più speranza, difendila. E se è rimasto senza forza, difendila. E se non può manci gride, difendila. E se non te può esecutare, difendila.
Se non te scegli mai delle radici cadieni, rispetti pure quindi degli paesi lontani. Se non te scegli mai delle due dei cadieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati a Lime, savi, culli, greci e bizantini, uniti già su stile, oce, culli, giamaicani. Dimmi dei due dei castafieni.
Allora, se non ti sciarri mai delle radici che tieni, rispetti pure quelli degli altri, quindi se non ti dimentichi delle tue radici, rispetti anche quelle degli altri. Le radici di questi millenari olivi che vediamo appunto a radici all'aria sono una grande sofferenza. Vi invitiamo a informarvi sempre di più su quello che è la xylella nel nostro Salento e di quanto invece sia un bluff questo della malattia. Continuiamo, siamo sempre su Radio Onda Rossa, 16:39, state ascoltando Tarantula Rubra e voglio cominciarvi a presentare delle novità musicali. Lei si chiama Sakina, ci arriva questo bel disco dal Kurdistan, la nostra musica internazionale e va a toccare anche paesi sensibili, come possiamo dire, a livello sociale, culturale anche, no? E noi dal Kurdistan abbiamo scelto questa bella voce che si chiama Sakina e la canzone che oggi ci ascoltiamo è Narine, è una canzone di amore su una donna curda che si chiama appunto Narine. Sakina, sono una bambina delle montagne, una figlia delle montagne, sono cresciuta nelle stesse condizioni di ogni altro curdo, con la pressione che della nostra identità politica e culturale, e sono cresciuta in un paese dove anche una canzone d'amore può diventare un atto terroristico quando è cantato in curdo. Ed era Sakina, una cantante curda, il suo ultimo lavoro si chiama Roye Mi, My Soul, ed era una canzone d'amore appunto curda. Un'altra voce inedita qui per Tarantula Rubra, voglio presentarvela, lei si chiama Kiran Ahluwalia, è una cantante indo-canadese, Sonata Stillness è il suo ultimo lavoro, che allo stesso tempo una musica contemplativa, un po' rock, innovativo, è un ibrido fra musica indiana e pakistana, un po' di blues sahariano e jazz, insomma è un po' difficile spiegarvelo, è meglio ascoltarlo, e vi faccio ascoltare Hayat, che significa vita. Direi che è molto interessante questa Kiran Ahluwalia. Hayat Life.
Yeah. لحظة نصر عنصرية.
Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra, sono le 16.50. Questo bel coro di Al-Aqsa, di bimbi palestinesi, ci serve per parlarvi di bambini. Dunque, non voglio perdere tempo a parlare di silenzi che sarebbero potuti essere messi in atto dopo quello che è successo a Parigi. Questa è la vostra radio, ovviamente sapete cosa significa informazione libera senza padroni. A differenza di tante testate che vengono pagate per fomentare odio e razzismo. Bene, noi con l'associazione Tarantula Rubra stiamo facendo un lavoro di sensibilizzazione e di corroborazione della solidarietà da parte dei nostri bambini, bambini italiani, nei confronti dei bambini africani. Come sapete, l'anno scorso abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama We Are the Children. Alcuni bambini ci hanno regalato un sacco di materiale didattico che siamo andati a portare personalmente in Ghana, in un orfanotrofio del Ghana. Tutto questo veicolato dalla musica, perché la musica è il linguaggio che unisce tutti, al di là appunto delle etnie, dell'età, del sesso e quant'altro. Quest'anno stiamo cercando di sognare un po' di più, nel senso che le scuole che stiamo visitando saranno di più e ci stanno regalando non solo materiale didattico, ma anche farmaci, vestiti, giocattoli, che noi porteremo in due orfanotrofi, ma quest'anno in Kenya. Uno è a Nairobi, un altro è Nanyuki, uno di bambini solo sieropositivi, l'altro di bambini abusati, abbandonati oppure orfani. Non solo, vogliamo anche portare pannelli solari per le pompe idriche, quelle che aiutano a tirare su l'acqua dal territorio, quindi insegnare anche ai ragazzi che abitano lì, perché lì ci sono ragazzi che vanno da 0 a 18 anni, come usare questi attrezzi e quindi un know-how che li renda autonomi nell'approvvigionamento dell'acqua. Ma non solo, anche del grano senatore Cappelli, che è un grano straordinario che coltiviamo in Puglia e che abbiamo appurato essere un grano molto resistente e idoneo per i territori appunto del Kenya, dove noi ci recheremo, e quindi insegnare anche a loro come praticare la coltivazione di questo grano. Insomma, noi andremo lì a marzo con questo container di roba che abbiamo intenzione di riempire, portando il nostro laboratorio di musica, filmando, facendo vedere ai bambini kenyoti che ci sono qui dei bambini italiani che li amano, e poi facendo vedere ai bambini italiani la gioia dei bambini kenyoti quando regaliamo loro le loro donazioni. Noi siamo sempre l'associazione Tarantula Rubra, il sito è wearethechildren.it, che vi invito a visitare, e aiutateci, perché i sogni sono belli ma realizzarli costa, e andare in Kenya per noi è oneroso. Quindi chi vuole aiutarci lo può fare direttamente dal sito wearethechildren.it. La felicità dei nostri bambini, dei loro bambini, di tutti i bambini, sarà la nostra, la vostra e la loro felicità. Grazie. E adesso per chiudere vi voglio presentare un altro brano nuovo tratto dall'ultimo lavoro della Taricata. La Taricata è questo storico gruppo di San Vito dei Normanni, si chiama Tarantacqua, l'ultimo lavoro, e voglio farvi ascoltare la World Pizzica. Appunto, Mario Ancora ha scritto una pizzica World che dedichiamo stasera in particolare a Bobo, che si è ripreso fortunatamente da questo altro spavento che si è preso e ci ha fatto prendere, perché il suo cuore ogni tanto fa le bizze. Perché Bobo e la Taricata? Perché la Taricata è il gruppo che ha partecipato a una bella iniziativa di sensibilizzazione per l'apertura di uno SPRAR in provincia di Brindisi, per la precisione a Tuturano. Per voi, World Pizzica della Taricata.
Thank you. da ballati su sapiti casturi tu terzinato sono da fare culo di tant'anni fa si cantava l'amore si sanava lo dolore si faceva un curtie di pista fa la dignità
in un paese nostro non mi manca quasi niente quattro stupili facciamo cugni passano le dormienti ci pensi dallo mondo quanto male ci può sta fuego piccia l'anima non bella da carcà
pizzica pizzica salentina pizzica pizzica nazionale pizzica il mondo tutta la terra pizzica pizzica senza guerra pizzica pizzica salentina pizzica pizzica nazionale pizzica il mondo tutta la terra pizzica pizzica senza guerra
sti balli sui nei canti un ricordo non sta mai la terra fa sul testo sole che su lacrime e fatichi quando mi interrogano scalzati si pensava cataratti impidinati pizzicavano fra gli spighi
ma non sono più colori ma vi gioia di scienziemi da sta musica di anni ne fatto scurciare i piedi che ormai è passato ma noi ci stiamo qua la radice nostra è forte non si può scappare
pizzica pizzica salentina pizzica pizzica nazionale pizzica il mondo tutta la terra pizzica pizzica senza guerra pizzica pizzica salentina pizzica pizzica nazionale pizzica il mondo tutta la terra pizzica pizzica senza guerra
sofferenze e sentimenti d'amore da ogni parte sono non la stessa storia confini non ne stanno né rimasta la memoria
pizzica pizzica salentina pizzica pizzica
nat- ed è la terriccata World Pizzica contro tutte le guerre
pizzica senza guerra.
Grazie alla Taricata che partecipa alle iniziative di sensibilizzazione per gli SPRAR che stiamo aprendo e che dovranno ancora aprirsi
pizzica senza guerra.
A Bobo che è sempre presente in tutte le iniziative di sensibilizzazione, di lotta e di resistenza.
Pizzica.
E a voi che siete sintonizzati su Radio Onda Rossa.
Pizzica. Pizzica.
Siamo arrivati oggi in chiusura di questa puntata di Tarantula Rubra. Oggi è il 15 novembre 2015, sono le 16:58. Abbiamo ancora due minuti per riepilogare qualcosa. Intanto grazie di essere stati con noi e vi invitiamo a rimanere perché ci sono altri programmi ancora qui in diretta per voi. Poi vi rinnoviamo l'invito a informarvi su quello che sta succedendo in Salento, questa distruzione forsennata di centinaia di alberi straordinari per i biechi affari delle multinazionali dell'energia. La xylella è solamente una scusa. Il Salento resiste. E continuerà a resistere. La nostra terra non si tocca. Come tutte le terre, non solo d'Europa, ma anche d'Africa, soprattutto d'Africa. Sebbene sia il continente più abusato che ormai vediamo sotto i nostri occhi per tutto quello che avviene. E poi appunto restando in tema di Africa vi invitiamo a vedere il nostro sito wearethechildren.it. Aiutateci quando potete, se volete, vi ringrazieranno i bambini di tutto il mondo.